Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 apriamo con due fatti di cronaca a Prato. Il primo riguarda un'aggressione definita dalla procura un atto di violenza unilaterale di rara brutalità. Nella notte del 26 ottobre scorso un uomo di 46 anni è stato violentemente picchiato a Prato. Per quei fatti è stato arrestato Massimo Cosmo, ristoratore residente a Quarrata. Nelle stesse ore, sempre a Prato, due persone di nazionalità cinese sono state arrestate per il sequestro di un loro connazionale residente ad Empoli, avvenuto il 30 novembre, sempre a Prato, fuori da un locale di karaoke, con successivo rilascio il 5 di dicembre. Ma sentiamo i dettagli su queste due vicende in diretta da Prato con Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, sì, sono due fatti di cronaca che hanno scosso la città, insomma, nei giorni, nelle settimane passate, molto importanti. Sono tre arresti. Il primo arresto è quello che riguarda, come dicevi appunto, un'aggressione, insomma, che ha veramente segnato Prato, perché si tratta appunto di un uomo di 46 anni che è stato violentemente picchiato, e per quei fatti è stato arrestato Massimo Cosmo, che ha 50 anni, è un ristoratore originario di Napoli, residente a Quarrata, ma è titolare di diversi locali, è molto noto a Prato, tra cui appunto l'Open Drop di via Terracini, vicino a cui è successo l'episodio. L'uomo praticamente è stato arrestato per tentato omicidio e ora è al carcere della Dogaia. Secondo la ricostruzione della procura, l'episodio avrebbe avuto origine all'interno del pub stesso che l'uomo gestiva. Qua la vittima avrebbe fatto uso, insomma, di droga, secondo quello che hanno ricostruito gli inquirenti. E dopo la chiusura del locale, però, il ristoratore, e questo che evidenziano le indagini, è stato accompagnato da una donna con cui l'uomo ha una relazione, e si sarebbe messo alla ricerca di questo 46enne, dando vita a una vera caccia all'uomo, hanno detto gli investigatori. Poi lo ha brutalmente picchiato. È molto importante parlare di caccia all'uomo, di spedizione, perché proprio in quel locale, lo ricordiamo, qualche anno fa era stata vittima, una cameriera di quel locale era stata vittima di una spedizione punitiva da parte del suo ex fidanzato, era Martina Mucci, lo ricorderete. Quindi, diciamo, è un luogo nel quale la violenza e le spedizioni punitive evidentemente hanno una certa eco. La seconda vicenda molto importante, che riguarda altri due arresti, riguarda il sequestro di Yang Yixian, ve lo ricorderete, il 46enne che è residente a Empoli con la famiglia, che era venuto il 30 novembre scorso e appunto era stato rilasciato qualche giorno dopo, il 5 dicembre. Avevamo raccontato proprio su Controradio di quale fosse stato il probabile riscatto, 100.000 euro circa in criptovalute. Ebbene, appunto la DDA, la direzione distrettuale antimafia del capoluogo toscano, grazie, insomma, all'ausilio di alcune immagini registrate dalle telecamere, ne avevamo parlato anche appunto recentemente rispetto al rapimento, hanno consentito di individuare quelli che sono i due carcerieri presunti che avrebbero appunto anche curato la liberazione dell'uomo e quindi anche la trattativa. Non si sa bene se siano gli esecutori di un mandante, però insomma è stato ricostruito quello che è successo. I carabinieri hanno identificato diverse persone, tutte cinesi, tra cui anche i due uomini che poi sono stati effettivamente fermati. Uno di loro ha anche tentato la fuga, ma è subito stato bloccato. Nel blitz, per concludere, i carabinieri hanno ritrovato anche gli abiti utilizzati dai rapitori al momento del rilascio, e altri elementi che, a quanto appunto si è appreso, hanno anche corroborato questa dinamica del sequestro, su cui saremo più precisi anche nei prossimi giorni rispetto a quelli che sono i mandanti e quelli che sono gli esecutori. Ricordiamo sul finale solo che l'uomo era stato rapito all'uscita di un karaoke bar alle 4 del mattino da due uomini che non erano orientali, che avevano finto di essere dei poliziotti. A voi la linea.
Grazie a Giorgio Bernardini. Parliamo di lavoro. A pochi giorni dallo sciopero generale della CGIL contro la manovra finanziaria e contro le politiche di riarmo in Europa, parla ai nostri microfoni il segretario generale della CGIL della Toscana, Rossano Rossi, e per il 2026 annuncia battaglia soprattutto per quanto riguarda il referendum sulla giustizia e sui tagli alla sanità, che, dice Rossi, tra poco non sarà più come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Ascoltiamola ai nostri microfoni.
Noi abbiamo un'agenda, il sostegno al referendum sulla magistratura, perché non crediamo, come ha spiegato benissimo Maurizio Landini da palco venerdì, non crediamo che abbiamo bisogno di magistratura più controllata dal governo. Tra virgolette, cito quello che ha detto la Meloni: se continuano i giudici a intervenire, noi non possiamo più fare le leggi. Cioè, tu puoi fare le leggi sbagliate, non è che i giudici intervengano perché tutelano la Costituzione. Mentre non si dice nulla del fatto che anche in quel settore lavorativo lì mancano un monte di occupati. Assunzioni dovrebbero fare per far avvenire prima processi, però la gente viene informata continuamente da questa sorta di istituto luce di propaganda di regime, che sembra che i problemi siano tutti tipo Garlasco, no? Che non si trovano male soluzioni, quando in realtà sono più di 12.000 le persone che avrebbero bisogno di essere assunte nel campo della giustizia per farla andare meglio e più velocemente. L'altra questione che noi portiamo avanti è la questione della sanità. C'è il rischio di una sanità sempre più privata, e nel nostro paese e anche in Toscana ormai sono milioni le persone che non si curano più adeguatamente. Cosa vuol dire non curarsi adeguatamente? Vuol dire che se hai la brutta malattia, quella gravissima, quella alla fine trova il sistema lì, ma se non le cure che sono prevenzione, sono quelle che poi evitano il peggioramento del quadro clinico delle persone, quelle lì la gente ci rinuncia, perché o ci sono delle file paurose, o anche quelle risorse che ci vogliono non ce l'ha a disposizione per il problema salariale, il problema della povertà che è sempre in aumento.
La questione Airbnb, la regione toscana vince alla consulta perché la proprietà privata ha un limite sociale. Il testo unico sul turismo della regione toscana dunque vede respinto il ricorso del governo. Giani, il governatore della regione toscana, la sindaca Funaro, sindaca di Firenze, dicono ora i comuni possono mettere divieti. Su questo Domenico Guarino ha intervistato l'assessore al turismo del comune di Firenze, Jacopo Vicini. Ascoltiamolo.
È una bella vittoria che respinge il ricorso del governo e rafforza anche le nostre posizioni. Sapete, che perché ne abbiamo parlato ai vostri microfoni, che in seguito al testo unico del turismo della regione toscana, il Comune di Firenze ha approvato prima in Italia un regolamento sulle locazioni turistiche, e questo ovviamente salva il nostro regolamento, a cui abbiamo dedicato mesi di lavoro e che siamo convinti sia uno strumento fondamentale. Siamo felici che questi strumenti poi saranno a disposizione anche delle altre città della Toscana, e anzi siamo convinti che poi probabilmente altre regioni seguiranno l'esempio della nostra regione.
Allora, partiamo da una domanda tecnica, perché è una sentenza della Corte Costituzionale, i ricorsi che sono in ponte vanno al Tribunale Amministrativo, ma questa sentenza li fa decadere o andranno comunque in discussione?
No, non sono un avvocato, ma andranno comunque in discussione. È evidente che se il governo avesse avuto ragione, per noi sarebbe decaduto proprio la fonte primaria da cui originavano i nostri regolamenti. Invece questo ci conferma che siamo sulla strada giusta, affrontiamo come sempre con ottimismo anche i ricorsi rispetto al regolamento, perché una sentenza come questa è importante, riconosce il fatto che i comuni possono avere degli strumenti che gli permettono di introdurre dei criteri e dei limiti rispetto a un fenomeno, l'abbiamo parlato tante volte, quello degli affitti brevi, ha un impatto innegabile sulle nostre città. Mi piace il governo che ha deciso di fare ricorso, speriamo adesso prenda atto di questa sentenza e anzi magari aiuti i comuni a normare un settore che ne ha bisogno, come siamo detti tante volte.
Ecco, l'altra domanda invece è più di tipo politico. Lei, come giustamente ricordava, è sulla base del testo regionale è stato emanato un regolamento. Rimarrà quello oppure il fatto che la consulta vi abbia dato ragione vi porterà degli aggiustamenti, magari anche a delle ulteriori, non so, interventi ad limitandum, per dire così?
Si ricorderà che noi contestualmente all'approvazione del regolamento avevamo poi affidato anche al professor Celata all'Università di Roma,
certo,
uno studio, no? Per il monitoraggio, sì, di questo fenomeno, che è un fenomeno che si evolve velocemente, che è cresciuto in maniera importante nella nostra città in pochi anni. Nelle prossime settimane è prevista la consegna dei risultati di questo studio. Noi ci siamo presi l'impegno sulla base di questo studio e sulla base anche degli studi che hanno fatto i nostri uffici, valuteremo se introdurre nuovi limiti o eventualmente nuovi criteri e aggiornare il regolamento. Adesso sappiamo che questo regolamento è valido e può esserci, quindi l'obiettivo del 2026 sarà un monitoraggio costante e eventualmente anche delle nuove limitazioni o dei nuovi criteri rispetto agli affitti brevi a Firenze.
A Firenze, al via La Colla per le nuove botteghe artigiane in via Guelfa, CNA e Confartigianato selezioneranno le imprese che entreranno nel nuovo polo, spazi assegnati a rotazione e canone agevolato per trasformare appunto via Guelfa in un nuovo polo dell'artigianato fiorentino, dopo essersi aggiudicato il bando promosso dalla città metropolitana di Firenze per riportare nel centro storico lavorazione di qualità e promuovere la rigenerazione urbana dell'area. Dunque CNA Firenze Metropolitana e Confartigianato Imprese hanno aperto la call per selezionare le imprese che occuperanno i locali di Via Guelfa. Sentiamo su questo Lorenzo Cè, il direttore generale della CNA Firenze Metropolitana.
La città metropolitana di Firenze ha acquistato e riqualificato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, alcuni fondi in Via Guelfa e poi ha emesso un bando a cui noi abbiamo partecipato assieme a Confartigianato per la gestione, e di questi tre fondi, che poi diventano in buona sostanza 8 laboratori, noi diciamo li assegneremo ad altrettanti artigiani per un periodo di tempo che può variare dai 6 ai 12 mesi. In realtà noi staremmo ipotizzando i 12 mesi per consentire un periodo di tempo più lungo, quindi crediamo possa essere una buona opportunità per artigiani che magari cercano un fondo più centrale, nella zona più centrale di Firenze, per chi magari ha un laboratorio e cerca anche una faccia, una vetrina, insomma una buona opportunità per gli artigiani. Gli ingredienti sono tanti affinché la ricetta riesca, sì, sono canoni agevolati stabiliti direttamente da Città Metropolitana. L'idea è quella di fare un turnover, questo sì, per dare la possibilità a più imprese possibili di, diciamo, godere di questa opzione, e chiaramente essendo un numero di artigiani che poi fa anche un po' massa critica nella strada, perché si tratta di 8 fondi per l'appunto, l'obiettivo è quello di riqualificare anche un po' l'area, fare delle attività anche nella via, insomma creare anche un po' di movimento rispetto a quest'area centrale di Firenze e provare a valorizzarla nuovamente anche da un punto di vista del tessuto urbano.
Andiamo a Lucca e parliamo del concerto di solidarietà Lucca per Gaza. L'evento si terrà venerdì, il 19 dicembre alle 21, presso il Teatro di San Cassiano a Vico, ed è organizzato dal Forum per la Pace di Lucca. L'ingresso è offerto libero, l'incasso verrà inviato direttamente sui territori palestinesi. Sentiamo Alessandra Vecoli del Forum per la Pace di Lucca, Ripudiamo la guerra, nell'intervista di Rossana Mamberto.
Questo è il secondo evento, ne facemmo uno già l'anno scorso, sempre nella stessa sede e con gli stessi artisti, e aggiungo anche che sono stati proprio gli artisti a spingere per ripetere l'esperienza, perché fu molto bella. Raccogliemmo anche molti soldi, più di 2000 euro, 2640 se mi ricordo bene, e quest'anno abbiamo deciso di destinare i fondi all'associazione PCRF, scegliendola tra molte altre che erano ugualmente valide, sia per la serietà dell'associazione, sia perché appunto dà garanzia per il radicamento, essendo un'associazione nata da palestinesi, sia perché PCRF, la sezione italiana, è, diciamo, si è costituita a partire da Masse, quindi su un territorio vicino al nostro. Il presidente è il cardiochirurgo infantile Stefano Luisi, il vicepresidente invece Andrea Carobbi, che è un chirurgo proprio di Lucca. La serata sarà una serata di musica ma anche di letture. Avremo anche la presenza di un Gazawi che ci potrà dire qualcosa sulla realtà di Gaza adesso.
Diamo qualche nome, sì, sugli artisti presenti.
Come letture avremo Marco Salotti e Igor Vazzaz, e poi Igor Vazzaz sarà anche nella sua veste musicale con la Seppe d'Oro, e avremo anche il collettivo protosonico rivoluzionario, avremo onda acustica. L'ingresso è offerta libera, e poi un altro aspetto tecnico: siccome i posti sono 240, li vorremmo riempire proprio tutti, visto l'obiettivo della serata, e quindi chiediamo la prenotazione, che si può fare alla mail forumpaceluca@gmail.com.
In chiusura la previsione del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto nuvoloso, con possibilità di isolati e brevi piogge o rovesci, venti di scirocco, mari poco mossi sotto costa fino a mossi al largo, temperature in ulteriore lieve aumento. Un minuto alle 13 arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.